Buonasera a tutti, benvenuti a Monprochem, questa è la sua versione cartonata, Monprochem Paperback. Questa sera ci si occupa di libri come al solito, però in una veste un pochino diversa. Ci occupiamo soprattutto di analizzare quello che è il mercato, se vogliamo, dell'editoria, andando a pescare una volta al mese una casa editrice. La casa editrice di questa settimana, Daniele, chi è?
Allora, ciao Giadel, ciao a tutti gli ascoltatori. Ci siamo occupati della Mattioli 1885 e in particolare la Compagnia Fantasma, come suo solito, ha estratto dal libro un episodio. Il libro è un diario, ma di questo ne parleremo dopo, e ne ha fatto un racconto drammatizzato con la musica. Ci siamo inventati qualche dialogo e questo è il risultato.
Pagine di un diario veneziano di Valerio Zurlini.
24 novembre 1947. Dovevamo girare un cortometraggio pubblicitario di gusto dubbio per una nuova bevanda della ditta Sarti di Bologna, la Sarti Soda. Così, assieme a una delle truppe più sgangherate che mi sia mai capitato di incontrare, partimmo alla volta della mia città natale. Io avevo 21 anni e sul set allestito all'interno della fabbrica avevo il compito del tuttofare. Durante le riprese chiunque poteva servirsi a volontà di quell'aperitivo, il Sarti Soda. Il fatto che era leggermente inebriante, così alla fine della giornata tutti i membri della troupe erano ubriachi fradici. I reparti della fabbrica erano gestiti quasi esclusivamente da donne, alcune di loro erano belle, disinvolte, molto graziose e curate. Così presto si intrecciarono i primi labili idilli. Io tentai un riservato approccio con la ragazza più fine e bella del reparto Escatolamento.
Ciao!
Ah, ciao! Ciao Maria, come stai?
Abbastanza bene, grazie.
Senti, mi chiedevo, domani sera a che ora stacchi?
Alle 7:30, perché?
Ah, non è che... No, è perché mi chiedevo se ti andrebbe di cenare assieme domani sera.
Mi piacerebbe tanto, Valerio, ma...
Hai un altro impegno?
No, vedi, il fatto è che sono un po' imbarazzata.
Ah, no, mi dispiace, non era mia intenzione.
No, che cosa hai capito? Sono imbarazzata, come lo sono le donne in certi giorni.
Capisco. Scusa, sì, no, capisco benissimo.
Magari la settimana che viene.
Quella risposta, così netta, mi colpì in pieno petto e mi scoraggiò dall'insistere nella goffa opera di seduzione. Intanto i giorni passavano noiosi. Il cortometraggio era di pessima qualità e tutto quel che tecnicamente c'era da imparare sul set, io lo imparai nel giro di un pomeriggio. Poi un giorno mi trovavo casualmente a passare per via Ugo Bassi con un amico. Entrammo a salutare il padrone di un grande emporio di tessuti che si inaugurava proprio in quei giorni. Il proprietario si chiamava Ferretti, mi pare. Ci accolse con cordialità e insistette per offrirci qualcosa da bere al bar accanto. Io, per onore di bandiera, chiesi un Sarti Soda.
E così siete un regista di cinema?
Sì.
Oh, è interessante l'idea di Sarti, eh? Beh, a dire la verità, anch'io stavo progettando di commissionare a una società pubblicitaria un cortometraggio breve da proiettare nei cinema cittadini. Sapete, no? Per lanciare il mio nuovo magazine.
Come idea mi sembra ottima.
Ma la cosa può interessarvi?
Beh, io direi...
Vi avverto però che non ho mica tutti i soldi che ha il Sarti.
Ma su quello ci possiamo accordare.
Boh, allora affare fatto.
E così, per la prima volta nella mia vita, mi fu affidato l'incarico di girare le 5 o 6 inquadrature di quel micrometraggio della durata di 2 minuti. Per sceneggiare quelle modestissime immagini passai 2 notti a tavolino, almeno 4 volte il tempo che Leopardi impiegò per comporre l'infinito. I miei maestri erano stati Ford, Eisenstein, Renoir, Dreyer e tutti gli altri grandi cineasti di cui avevo visto insaziabilmente le opere, assimilato lo stile, studiato il taglio delle inquadrature, il ritmo del montaggio. Anni di appassionato clandestino amore per il cinema avevano formato in me una rigorosa cultura dell'immagine e così io mi ritrovai a dirigere senza alcun imbarazzo. Quella sera, quasi ubriaco di felicità, piacqui a una giovanissima ballerina che si esibiva in una rivista al Teatro Medica ed eccitata dall'apparato del cinema si era affacciata a curiosare. Avrà avuto 18 anni. Era molto bella, un po' burina ma con uno sguardo provocante. Ci scherzai un po' nelle pause di lavoro e sentii subito quanto quel nostro modo cialtrone, allegro e provvisorio l'avesse affascinata. E stop! Bene, signori, per oggi abbiamo finito. Grazie.
Grazie davvero, Valerio.
Di che cosa?
Di avermi fatto assistere alle riprese. Il cinema è così eccitante.
Ah sì, eh? Ascolta, vieni qua, vieni.
Sì.
Senti, vuoi fare l'amore con me?
Sì. Però domattina alle 6 devo prendere un treno per tornare a casa.
Ah, ma c'è tempo, non ti preoccupare. Avanti però, andiamo, andiamo.
Aspetta, ma dove andiamo?
Raggiungemmo l'albergo dove alloggiavo. Si trovava in via Rizzoli e non godeva di ottima reputazione. Anzi, a dirla tutta, era solo un bordello malcelato. Entrammo e iniziammo a salire le scale.
A che piano è?
Abbassa la voce, abbassa la voce.
Scusa.
Il portiere è un tipo burbero, non voglio che ci senta.
Va bene, va bene.
Avanti, sali, sali. Ecco qua, ci siamo. Aspetta che prendo le chiavi, eh. Ecco qua. Entra, forza, forza.
È così eccitato.
Sì, sì, dai. Ma accomodati. La stanza non è un granché, ma...
No, no, è bella invece.
Ah, sì? È bella? No, no, vieni qui. Sei tu. Sei tu ad essere bella.
Signor Zullini! Signor Zullini, sono il portiere, apro un po', per
sì,
favore.
Sì, 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 arrivo. Mettiti sotto al letto. Sotto
e non
letto.
Cercate di nascondere la vostra amica che vi ho visti salire.
Ma come... Ma d'accordo, arrivo, arrivo. Buonasera.
Buonasera. Ma non sapete che è vietato portare ospiti in camera?
Sì, beh, sì, lo so, ma non possiamo passarci sopra.
Ah, no, non se ne parla, eh. Devo registrare anche... La signora,
ah,
via.
Sì, 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 certo, se è solo per questo, boh. La registrazione, sì.
Ho bisogno di un documento, però, certo. Grazie.
Cara, dai un documento al signore. Avanti, dagli un documento. Perché fai quella faccia?
Ma posso chiedervi quanti anni avete, signorina?
Avanti, diglielo.
16.
Ma mi avevi detto 19, ma...
Boh, allora non può mica restare, mi spiace.
No, 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 ascoltate, ecco, possiamo sistemare la faccenda con... con...
No, 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 ecco, no, tenga, no, tenga. No, non mi interessa mica i suoi soldi, la ragazza è minorenne e io non voglio aver grane con la polizia. Signorina, si accomodi fuori, prego.
Si erano fatte circa le 4 e lei doveva ripartire alle 6. Ci rifugiammo alla tavola calda della stazione. Mangiammo un piatto di lasagne al forno, che erano quasi fredde. Bevemmo un paio di caffè e quando il treno arrivò io l'accompagnai al binario. Peccato. Era veramente molto bella. Mi pare di ricordare che si chiamasse Palmira. Mentre la processione di vagoni si incamminava lenta verso l'alba, lei mi salutava dal finestrino. E finì così, con un treno che scompariva dietro la curva. La mia prima giornata da regista.
Bene, torniamo in studio qui a Radio Città del Capo. Questo era un brano tratto dalle pagine di un diario veneziano di Zurlini. Abbiamo al telefono Paolo Cioni di Mattioli. Buonasera Paolo.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera. Dunque, io tanto per iniziare volevo chiederti una cosa, Paolo. Volevo che ci raccontassi brevemente la storia della casa editrice.
Sì, la casa editrice Mattioli 1885 è ormai più di 120 anni, perché è partita a fine 800 come piccola tipografia, si è sviluppata negli anni e fino a una decina di anni fa è stata quasi esclusivamente una casa editrice scientifica, rivolta al medico prevalentemente, e da una decina di anni ci siamo mossi invece sul settore di editoria varia per il grande pubblico, con collana di narrativa, sono tre al momento,
sì.
E una collana di saggistica e altre piccole cose a margine che escono anche nel mondo della grafica, una rivista letteraria, tanti piccoli progetti,
certo,
collegati.
Certo, io volevo chiederti una cosa, ho visto che avete dei titoli abbastanza particolari, no? Avete ripubblicato Jack London, avete pubblicato Rebecca West, avete portato al pubblico italiano Caps, Ronald Everett Caps con un paio di romanzi, e, insomma avete una scelta piuttosto particolare rispetto a una casa editrice di tipo generalista. Volevo sapere qualcosa di più sulla scelta degli autori e soprattutto una cosa per quanto riguarda la cura dei vostri libri, perché sono curati in maniera quasi maniacale, se me lo consenti, sia dal punto di vista dei contenuti, ma anche dal punto di vista grafico. Io, chiaro, insomma, alla radio i libri non si possono vedere, ma ad esempio i vostri libri hanno un taglio proprio particolare nella loro forma.
Sì, beh, intanto ti ringrazio per il complimento, mi fa piacere che si noti anche la passione e la cura che cerchiamo di mettere in tutti i nostri progetti. La scelta dei titoli viene da un piccolo gruppo di redazione e anche in prima persona dai miei gusti personali. Io adoro la letteratura americana in genere, quindi sicuramente un taglio molto vicino agli Stati Uniti c'è. Mi piaceva l'idea in un primo momento di recuperare dei classici della letteratura americana che sono stati in parte anche sottovalutati, forse sia London che Mark Twain, certo, con cui noi siamo partiti nei primissimi titoli. Sono due autori che sono stati un po' relegati nel settore dell'editoria per ragazzi, venivano pubblicati qualche decennio fa come autori per ragazzi, mentre invece c'è molto di più e è ovvio che la mole di pubblicazioni sia dell'uno che dell'altro è talmente grande che si possono andare a scoprire gioielli anche mai tradotti come quelli che abbiamo scelto noi in gran parte.
Certo, certo.
E da lì poi c'è un legame che in fondo io vedo abbastanza stretto con i nuovi narratori americani che poi abbiamo proposto, perché Caps viene dai grandi spazi americani come quelli che vengono descritti nel bellissimo Vita sul Mississippi di Mark Twain, di Caps due titoli straordinari, il libro di Rose che è uscito recentemente, fra l'altro in anteprima mondiale, non è ancora uscito neanche negli Stati Uniti, uh-huh, e una canzone per Bobby Long, bellissimo romanzo da cui fra l'altro hanno tratto il famoso film
con John Travolta, con capelli ossigenati,
sì, Scarlett Johansson,
esatto.
E poi Le famose patate di Joe Cottonwood, altro libro sui grandi spazi americani, quindi c'è un legame fra il classico e il contemporaneo, secondo me abbastanza chiaro, e poi alcune scelte per cercare di ritagliare uno spazio anche fuori dalle rotte dell'altra editoria, della grande editoria italiana, perché ci sono gioielli anche nella produzione italiana che sono stati dimenticati, quindi ci piaceva andarli a riscoprire e proporre cose nuove, ovviamente, perché
certo,
senza quelle non si potrebbe fare editoria, credo.
Buonasera Paolo, sono Daniele Bergonzi.
Buonasera.
Volevamo farle una domanda che poi faremo a tutti, insomma, gli editori di cui parleremo. Se si possono spedire dei manoscritti alla casa editrice, se c'è qualcuno che li legge, e se sì, come fare? Manoscritti naturalmente di giovani aspiranti scrittori.
Certo. A spedire si può sempre spedire, questo
sì,
vale, vale per qualsiasi editore, anzi una cosa che non mi è mai piaciuta è trovare indicazioni in cui si chiede di non spedire materiale, perché insomma mi sembra che sia anche sgarbato. Ovvio che è importante, secondo me, da parte dell'aspirante scrittore farsi un'idea di cosa sta pubblicando la casa editrice, questo vale per qualsiasi editore si decida di andare a contattare. È facile vedere che la produzione italiana in questo momento per noi è minimale, uh-huh, e non solo non abbiamo ancora pubblicato nessun esordiente italiano, però visto che progetti ce ne sono sicuramente si può mandare materiale e un minimo di attenzione sicuramente cerchiamo di darla anche in questa fase. Nel momento in cui partiremo con un progetto concreto è ovvio che sarà più
facile,
molto più strutturata.
Ho capito, e so che Mattioli 1885 pubblica anche una rivista, Satis Fiction, dove appunto ci sono racconti ma anche critica letteraria, anche quella è una sezione attenta a che tipo di manoscritti.
Sì, la rivista è diretta da Giampaolo Serino, è un free press, quindi ha questo intento diverso dalle altre riviste letterarie, di andare in grande tiratura e quindi su un grande pubblico. È distribuita gratuitamente 4 volte all'anno in tutti i negozi, e non solo librerie, anche altri negozi, e quindi cerchiamo di avere la più diffusione possibile proprio per rompere il ruolo della rivista letteraria, che normalmente ha un piccolo numero di lettori, certo, affezionati. E il taglio è quello sempre di andare a pescare inediti o anticipazioni, anche nel caso di Satisfiction, quindi anticipazioni di pubblicazioni future, molti inediti, molti racconti inediti anche dei nostri autori ogni tanto, perché ovviamente contribuiamo anche col nostro materiale, ma in maniera minimale, perché la mole di tutti gli editori italiani è preponderante. E poi c'è una sezione di recensioni, soddisfatti o rimborsati addirittura, perché la peculiarità di questa sezione è che tutti i recensori hanno libertà assoluta di recensione. Una delle caratteristiche delle riviste oggi è che le recensioni vengono fatte solo su libri nuovissimi o ancora in fase di uscita, quindi in anticipazione sull'uscita nelle librerie. E quindi già questo è un paletto che viene posto a chi vuole fare recensioni. Noi invece non diamo nessun tipo di paletto, perché il recensore si prende la responsabilità del titolo che sceglie, e può scegliere liberamente anche fra titoli usciti anni fa. E la rivista si impegna, in maniera poi un po' scherzosa, a rimborsare chi non fosse soddisfatto della recensione, se trovasse qualcosa che non quadra poi nella pubblicazione che ha deciso di comprare.
E qualcuno ha mai chiesto il rimborso?
Ma in realtà c'è stato un solo caso, molto simpatico fra l'altro, e ci siamo accordati, però insomma l'importante è che la piena, cercare di certificare la piena buona fede di quello che viene scritto nelle recensioni. Non esiste nessun tipo di controllo. Sono state fatte un paio di recensioni di volumi nella casa editrice e io non sono stato nemmeno informato del fatto che venivano fatte quindi non esiste
libertà,
nessun
insomma
tipo di controllo sulla redazione. Questa secondo me è la cosa più interessante che si poteva proporre al pubblico.
Ci puoi anticipare quali sono i titoli in uscita o qualche cosa bolle in pentola in casa Mattioli?
Sicuramente, molto volentieri. Intanto André Dubus, che è un narratore americano ingiustamente dimenticato, credo, perché è uno dei grandi maestri della narrativa americana, è un maestro del romanzo breve o del racconto lungo, attorno alle 70, 80, 90 pagine, ed è considerato dagli scrittori americani veramente un maestro. Non è mai stato tradotto, non so perché. Io quando ho letto la prima volta una cosa sua sono rimasto veramente folgorato. Noi proponiamo un titolo che è Non abitiamo più qui, è una raccolta di 3 racconti usciti nel tempo a distanza di 4 anni uno dall'altro più o meno, quindi nell'arco di circa 8-10 anni, e tutti e 3 racconti hanno gli stessi personaggi, quindi alla fine vanno a comporre di fatto un romanzo in 3 parti. E anche da questo è stato tratto un film che poi vinse il Sundance Festival qualche anno fa, che si intitolava I giochi dei grandi. Molto bello, molto vicino alla narrativa americana di Carver, ma con uno scavo in profondità secondo me addirittura superiore, quindi secondo me è un titolo da tenere d'occhio. Poi chiudiamo la trilogia di Rebecca West, accennavate voi prima. È uscito recentemente il secondo capitolo, che è proprio stanotte, e per le feste natalizie sarà in libreria Rosamund, che è il terzo capitolo conclusivo.
Terzo ponderoso capitolo, se non ho inteso male.
Esatto, sì, siamo sempre sulle 400 pagine, sì, quindi alla fine abbiamo completato quest'opera. Era anche una sfida che ci eravamo posti, non era mai stata tradotta, e anche quella ci sembrava una mancanza, e quindi abbiamo cercato di porre rimedio. Poi ci sono altre piccole uscite nella nostra collana Light, che però è sempre molto seguita dal pubblico,
sì,
anche
molto,
perché
il prezzo
è basso, e quindi è giusto anche che sono piccoli assaggi di grandi scrittori, e hanno sempre avuto una buona risposta. Usciamo con un titolo di Natale che è dedicato a O'Henry, il grande narratore americano del passato, maestro della piccola storia, della storia breve, in questo caso sono una raccolta delle sue storie di Natale. Intitola Una storia di Natale non finita, e questo sarà vicino alle feste natalizie. Poi ci sono un paio di altri titoli, uno di Melville e uno di Stevenson. Questi sono 3 titoli tratti dai classici americani, con sempre materiali mai tradotti. Stevenson è una riflessione sull'arte della scrittura, sono quattro saggi dedicati all'arte della scrittura, e l'opera di Melvin è un testo autobiografico che si intitola Io e il mio caminetto, e anche questo ai primi di dicembre.
Capito, prima Jadel stava chiedendo, insomma, che un po', siccome lui è un po' un maniaco della lettura, e come d'altronde anch'io e l'intera compagnia Fantasma, e siccome ho appena finito di leggere il libro proprio di Zurlini, Pagine di un diario veneziano, volevamo chiedere qualcosa sulla grafica. Addirittura Jadel mi ha detto che c'è un font, esiste, un vostro proprio,
sì,
per quanto riguarda la copertina.
Quando siamo partiti con il numero zero di una nostra rivista che si chiama Experience, che è un altro progetto molto diverso da Satisfiction e che ha una tiratura molto, molto più ridotta, è una piccola cerca di scrittori e di lettori che la curano e la leggono rispettivamente, siamo partiti con un progetto a 360 gradi con un font che si chiama come la casa editrice, uh-huh. E da quel numero tutte le pubblicazioni della casa editrice escono con il nostro font. E quindi tutto il progetto, sia della grafica che dell'oggetto in sé, perché gli angoli arrotondati...
Gli angoli arrotondati per l'appunto una delle prime cose che ho notato, di taccuino è molto comode, è più difficile fare le orecchie, orecchiette a fondo pagina.
Questo fa parte insomma di un progetto a 360 gradi e tutte le collane sono collegate da qualcosa... dagli angoli arrotondati, dai formati che si ripetono e dalla banda orizzontale che è la nostra caratteristica e da questo font che è sempre presente.
Va bene,
tu citavi Zurlini, quello è, credo sia una delle cose più importanti che abbiamo fatto in questo momento, questa è una mancanza assoluta
dell'editoria. Sì, ho letto che c'è stata solo una prima edizione limitata proprio dopo la morte nell'83 di
Zurlini. Sì, c'è un'edizione fatta, si intitolava Gli anni delle immagini perdute,
esatto.
Conteneva tre testi di sceneggiature mai realizzate, è stata pubblicata con un contributo, se non sbaglio, della famiglia Barilla. Zurlini era un amico della famiglia Barilla, uh-huh. e con un contributo è stato pubblicato in una tiratura di qualche centinaio di copie per gli amici, un volume fra l'altro 50-70 rilegato, una grande opera che adesso si trova dagli antiquari, ecco,
anche dai collezionisti. Di grafica. Il libro è molto interessante. A mio parere, è così, oltre che essere un diario, naturalmente per la portata del personaggio, è anche un bello scorcio di storia, sia del cinema, ma anche dell'arte nel secondo dopoguerra.
Sì, credo anch'io. Poi Zurlini era un regista letterario anche nel cinema, e quindi scoprire poi che è anche uno scrittore, come è stato detto, è stato una sorpresa,
sì,
fino a un certo punto. Però effettivamente la maestria con cui scrive...
È molto elegante la scrittura, e poi pur non risparmiando, senza peli sulla lingua poi, insomma, quando le cose le deve dire le dice anche a prestigiosi nomi del cinema italiano. Lui.
Certo, la fase in cui poi faceva più fatica forse a realizzare i suoi progetti, e quindi si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe.
Va bene, noi Paolo ti ringraziamo tantissimo, proseguiamo ovviamente la puntata parlando della Mattioli.
Grazie
a voi. Grazie tantissimo di essere stato in studio. Ti chiedo soltanto di dirci come fanno i lettori a trovarti in internet, se c'è un sito internet della Mattioli,
sì.
E qual è l'indirizzo?
Il sito è mattioli1885.com, molto semplice.
Perfetto,
grazie mille.
Ti ringrazio e alla prossima, grazie mille.
Grazie a voi. Ich bin bei der Schwester der Mutter gewesen, oh weh mir. Was hast du denn dort getan? Sag es mir. Ich hab gegessen und auch getrunken, oh weh mir. Was hast du gegessen dort? Sag das mir. Eine Brühe mit Pfeffer gab.
Hunde und Katzen gefressen, sag es mir. Sie haben die Brühe mit Pfeffer gefressen. Oh, was ist denn darauf geschehen, sag es mir. Sie sind in einer Stunde verreckt. Für deinen Vater, sag es mir. Ich wünsch ihm einen Stuhl im Himmel. Oh, Amen. Was wünschst du dir für deine Mutter? Sag es mir. Ich wünsch ihr einen Stuhl in der Hölle. Oh, Amen.
Give me that old-fashioned morphine. That's good enough for me. Well, it was good enough for my grandpa. It was good enough for my grandpa. That was good enough for my grandpa. That's good enough for me. Sister, don't get worried, sister, don't get worried. Sister, don't get worried, because the world is almost done. Give me that old-fashioned morphine. It's good enough for me. That was good enough for Billy Burroughs. That was good enough for Billy Burroughs. That was good enough for Billy Burroughs. It's good enough for me. Sister, don't get worried. Sister, don't get worried. Sister, don't get worried. Because the world is almost done.
Bene, questa era Jolly Holland con Old Fashioned Morphine. Prima abbiamo sentito gli Einsturz und Neubauten con Einstuhl in der Hölle, una sedia all'inferno. Abbiamo parlato con Paolo Cioni di Mattioli e ora siamo di nuovo qui a Monprachem Paperback, la versione cartonata di Monprachem, per parlare con Davide Sapienza. Davide Sapienza, curatore dell'edizione, dell'ultima edizione uscita per Mondadori di Martin Eden di Jack London, e naturalmente curatore di alcune uscite di Mattioli sempre su Jack London. Buonasera.
Buonasera, ciao,
ciao Davide. Ascolta, innanzitutto volevo partire da Martin Eden, anche se non è edito da Mattioli, però insomma, visto che sono i 100 anni dalla pubblicazione di Martin Eden ed è un romanzo veramente particolare, volevo sapere come ci hai messo le mani e in che modo hai curato quest'opera veramente eccezionale ed essenziale.
Beh, allora, innanzitutto il merito di questo lavoro è stata un'idea di Fabio Di Pietro, che è editor dell'Oscar Paperback, uh-huh, il quale ha letto delle cose mie come autore, e poi gli è capitato preparare un fuoco edito da Mattioli in mano, e gli piaceva questo approccio un po' innovativo alla ricerca di, così, di svecchiare un po' il linguaggio relativo a Jack London, sia dalla parte critica che dalla parte di traduzione. Quindi sì, quello che si chiama l'approccio d'autore, no?
Certo.
Volendo, che poi spesso può diventare anche pericoloso, perché se ti pigli troppe libertà alla fine fai più danno che creare un beneficio a Jack London, e ci sono comunque anche degli esempi. Quindi in quel caso loro si sono detti: come mai non abbiamo Martin Eden in catalogo? E la risposta se la sono anche data, nel senso che Jack London soffre ancora per larga parte nel mondo accademico, comunque nel mondo editoriale, che al di là del fatto che ci sia un'invasione di Richiami delle foreste, di Zanne bianche, certo, negli scaffali, comunque di credibilità, per dei motivi che mi sfuggono e mi sono sempre sfuggiti, però forse perché noi siamo molto snob e non ci rendiamo conto di che, certo, stiamo parlando invece di un autore straordinario.
Sì.
Martin Eden in particolare è un libro che è entrato un po' nella mitologia, generalmente parlando, perché viene venduta come la storia di un ragazzo che cerca, povero, che cerca successo attraverso la scrittura, e dopo tanti rifiuti ce la fa. Ed è una semplificazione così abbastanza ridicola,
sì, perché
non è questa la storia, come, chiaro, tu sai, e come tutti gli ascoltatori che l'hanno letto sanno da soli, senza bisogno che loro si venga a raccontare.
No, è un testo pieno, quindi, di rimandi filosofici, sociologici, politici, perché non dimentichiamo che Jack London aveva una certa passione, anche un po' strana, per la politica, insomma.
Ma sì, no, lui era fondamentalmente appassionato, era una persona di grosse pulsioni e di grande intelligenza razionale, e quindi le sue esperienze di vita l'hanno portato a credere nel socialismo come idea di fratellanza degli uomini, cioè nel fatto che le cose che a noi sembrano ormai quasi scontate nella vita, e che però appunto poi scontate non sono, perché poi stiamo vivendo anche adesso tempi in cui di scontato c'è ben poco sui diritti dei lavoratori, sui diritti delle persone che hanno bisogno, delle famiglie che hanno difficoltà. Lui l'ha vissuto non soltanto in prima persona, ma in particolare in un'esperienza molto traumatica in tutti i sensi, vissuta nel 1894, a 18 anni, quando decise di unirsi a questo esercito industriale del generale Kelly, uh-huh, che doveva marciare su Washington per protestare contro il governo in generale e le misure che non riuscivano a prendere in un momento particolare di crisi. Sembra, come dire, di parlare di qualcosa che conosciamo.
Sì.
E, in quei mesi lui si definiva un grande individualista, uno che credeva molto nella propria forza fisica, nella capacità dell'individuo comunque di realizzarsi, e se da un lato si comporta, come racconta poi nella strada, comunque come uno che è più sveglio degli altri e comunque è individualista, dall'altro lato è anche una persona che in realtà si rende conto che in mezzo a questi diseredati, a questi hobo, come vengono chiamati, e non dimentichiamoci che la parola hobo vuol dire disoccupato in origine, poi noi l'abbiamo legata all'idea del vagabondo, quelli che saltano sui treni, perché veniva da questa radice. E lui, conoscendo tante di queste persone, che erano persone che semplicemente avevano perduto il lavoro, elabora una serie di idee. Scriverà anni dopo un piccolo saggio che si chiama Come sono diventato socialista,
sì,
in cui lui fondamentalmente spiega che è diventato per forza, nel senso che quando vedi certe cose ti domandi perché la società comunque in qualche modo ha bisogno della disoccupazione, ha bisogno delle persone che stanno male. Poi qui stiamo parlando dell'America, che ovviamente ha un tipo di ammortizzazione sociale differente dalla nostra.
Certo.
C'è anche un altro saggio che si chiama The Tramp, il vagabondo, in cui lui proprio spiega come c'è, lui la chiama questa forza, esercito del lavoro, della forza lavoro in eccesso, che è un esercito che serve alla società industriale, no? E tutto questo tema, bene o male, è un tema che poi torna e attraversa Martin Eden in diversi punti, perché in Martin Eden, ad esempio, Jack London si ribella quando il padre della sua amata gli dice che lui è un socialista, e lui dice, sì, che il vero socialista, insomma il vero comunista, è lui, perché è lui che avvalla il mondo dell'industria. Ed è proprio da Martin Eden che mi viene sempre ad usare questa battuta, che i veri comunisti sono le grosse industrie, per esempio in Italia, no? Se tu ci pensi, usano i soldi pubblici come modello sovietico per farsi gli affari propri. Quindi in senso provocatorio la modernità di Jack London è straordinaria, e si può applicare a qualsiasi cosa della nostra vita. E io, tornando proprio al discorso iniziale, abbiamo trovato che l'idea migliore era quella di cercare di far capire come Martin Eden fosse un libro, come ho scritto nelle note, che è una vera condotta forzata ideologica, nel senso che lui cerca di far capire questa sua condanna dell'individualismo. Martin Eden arriva a metà esatta della sua carriera letteraria, chiaramente lui non sapeva di essere a metà perché non sapeva che sarebbe morto 8 anni dopo,
certo.
Però arriva in un momento particolare, mi ha sempre colpito il fatto che lui l'abbia scritto in questi 8-9 mesi sulla Snark, mentre navigava, mentre era preso con un sacco di problemi proprio della barca, mentre intanto scriveva dei reportage, mentre intanto viveva le sue avventure, perché il personaggio Jack London è questa cosa qua, un personaggio fastidioso perché è talmente incredibile, talmente inarrivabile, ma proprio anche per la realizzazione fisica delle cose che faceva tutti i giorni, e si è preso una serie di accuse di ogni genere, tra cui che scriveva per soldi, e va bene, ma faceva bene, se sai per scrivere così bene e sai rivoluzionare la letteratura per soldi, non vedo il problema, c'è gente che lo fa per arte, però non è capace.
È
chiaro. E quindi lui ha avuto questo tipo di forza. Martin Eden mi ha anche detto, abbiamo scelto per esempio di mettere, ho scelto quella lettera da mettere nell'edizione, è un libro che lui ha ritenuto molto incompreso, e lo è stato, perché negli Stati Uniti ancora oggi è un libro, io ho parlato con diverse autorità letterarie, accademiche, che mi hanno anche invitato 2 anni fa negli Stati Uniti, di Martin Eden, mi dicevano, guarda, da noi non esiste un'edizione annotata di Martin Eden, quasi scherzando mi dicevano, se poi la casa editrice ha voglia di provare a vendere negli Stati Uniti l'apparato critico, perché comunque sia, il fatto che Martin Eden non abbia questa risonanza, lo vedi anche se cerchi delle vecchie edizioni, no?
Certo.
Online, tu le vai a comprare, puoi trovare a $4-5 edizioni di 100 anni fa, di 90, di 95 anni fa, che è una cosa piuttosto strana, perché comunque per loro il Jack London più famoso rimane Call of the Wild, Il richiamo della foresta, che è un libro straordinario, ma non è
la stessa portata,
non è accettabile il London ideologico, proprio perché ovviamente, claro, negli Stati Uniti essere stato socialista non è un tratto distintivo positivo.
Benissimo.
E lui lo è stato pesantemente, lui ha perseguito una carriera parallela di scritti socialisti, di scritti politici molto impegnati e molto forti. Con Mattioli abbiamo fatto per esempio per la prima volta in Italia tutti i saggi di rivoluzione, che era uscito nel 1910, e ci sono anche altri scritti che si trovano in Italia, dal Popolo dell'Abisso ad altre cose, che vengono a volte pubblicate un po' così, senza tanta organicità, ma che comunque mano a mano escono nelle raccolte, o il Tallone di Ferro, di cui esiste ancora una vecchia edizione,
certo,
con un'ottima traduzione del 72, che è un libro straordinario, viene definito ingenuo, però quando lo si legge è inquietante, perché è un libro che sembra descrivere la situazione attuale.
Bene, Davide, devo interromperti qui perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ti ringrazio tantissimo e spero di riaverti prossimamente in trasmissione e di poter riparlare di Jack London. Grazie tantissimo.
Va bene, grazie.
Grazie.
A presto, ciao.
A presto. Oh my, oh my, oh my. Jesus walking on the water, sweet Jesus. qui sulle note dei Violent Femmes con Jesus Walking on the Water. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento ovviamente a sabato prossimo con Monpracem e tra un mese con Monpracem paperback versione cartonata
con Giada Landretto
e Daniele Bergonzi
della Compagnia Fantasma. Ci verranno a trovare anche gli altri componenti della compagnia prossimamente, mentre la settimana prossima ritornerete con Giulia Gadaleta.
Benissimo, un buon sabato a tutti.
Ciao.